Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare anche su Italiano per Stranieri con Marco. Bene, in questa puntata del mio podcast riprenderò un po', cosa che ho già fatto, a parlare un po' della storia dell'Italia. Ecco, in particolare oggi parlerò di un periodo storico, diciamo, no? Che riguarda appunto più che altro l'economia, ma anche in generale la società italiana. Premetto come al solito che questa non è una lezione di storia, ma solo un argomento di cui voglio parlare. Dunque, è il cosiddetto, cosiddetto è un modo di dire, no? Per indicare magari una cosa che di cui si sta discutendo, no? È il cosiddetto miracolo economico, che si è verificato, diciamo, in Italia più o meno tra i primi anni 50 fin quasi alla fine degli anni 60. Poi le cose sono cambiate. Dunque, ovviamente, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, tutta l'Europa era in condizioni disastrose, no? I bombardamenti in certe città italiane avevano distrutto fabbriche, case, ferrovie, strade, no? Ricordo che mio padre mi ha raccontato più volte i bombardamenti a tappeto di Milano, che fu gravemente danneggiata, no? Ecco, i bombardamenti a tappeto erano violentissimi bombardamenti fatti con aerei da altezze molto alte ed erano fatti, no, per demoralizzare, diciamo, la popolazione civile, no? Ecco, il verbo demoralizzare significa cercare di far perdere a un popolo o a una persona, no, la capacità di reagire ad una situazione, no? Ecco, facciamo un esempio di questo verbo. Una persona che sta imparando magari a giocare a tennis prende delle lezioni, no? Se dopo un po' di tempo non riesce a giocare, a volte si demoralizza, no? Perché pensa di non essere capace di imparare, no? Anche se magari non è vero. Ecco, nel caso dei bombardamenti, la popolazione si demoralizzava, pensava e si convinceva che l'Italia avrebbe perso la guerra. E quindi una popolazione demoralizzata non sostiene più il governo di quel paese. Ecco. Dunque, tornando alla situazione economica, no? Servivano sostanzialmente soldi, no? Per la ricostruzione, no? Un po' di tutto e ovviamente per far riprendere l'economia. Ecco, questa grande ripresa dell'economia è stata innescata, diciamo, dal piano Marshall, no? Cos'è stato questo piano? Attenzione, innescare significa far partire una cosa. È un verbo che si usa appunto in contesti storici, no? O in discussioni. Esempio, ieri alla riunione quello che ha detto Mauro, no, ha innescato una discussione molto complessa, cioè ha dato il via, ha fatto cominciare qualcosa. Dunque, il piano Marshall, ecco, il nome deriva dal segretario di Stato degli USA di quel tempo, è stato, diciamo, un aiuto finanziario pari a 17 miliardi di dollari che negli anni 50, più o meno dal 48 al 52, no, erano una cifra enorme. All'epoca gli Stati Uniti erano disposti a finanziare anche la ripresa degli stati dell'est dell'Europa e della stessa Russia, ma i capi dell'Unione Sovietica non accettarono alcun finanziamento da parte degli USA. Bene, alla fine dunque i finanziamenti andarono solo ai paesi occidentali e alla Germania dell'Ovest. Ok. Alla Germania dell'Ovest. Dunque, questi aiuti, no, vennero anche dati, diciamo, per contenere, no, anche in Italia, l'influenza che i partiti comunisti avevano sui paesi occidentali. Dopo la guerra, no, il Partito Comunista in Italia era molto forte. Infatti, il Partito Comunista ha preso parte, subito dopo la guerra, a una coalizione, cioè un insieme di partiti, no? Una coalizione nazionale con gli altri partiti, in un governo di unità nazionale. Ecco, nel 1947 questo partito venne però escluso dal governo. Dunque, gli aiuti dati all'Italia furono infatti vincolati, no, alla vittoria del partito della DC, Democrazia Cristiana, che era filoamericana, diciamo. Filoamericana significa che era dalla parte degli americani, diciamo, no? Dire filoamericano vuol dire che era alleata degli Stati Uniti. In pratica, se alle elezioni avesse vinto, no, avesse vinto il Partito Comunista, gli USA non avrebbero finanziato l'Italia. Dunque, nelle elezioni del 1948, la DC ottenne oltre il 48%, mentre comunisti e socialisti si fermarono al 31%. Con questa situazione politica vennero date all'Italia 1.500 milioni di dollari. Ecco, questi finanziamenti risollevarono, diciamo, l'economia italiana, forse anche oltre le aspettative degli stessi americani. È iniziato così il miracolo economico. Ma cosa ha comportato questo miracolo, diciamo, no? Ecco, questo evento ha fatto sì che l'Italia in pochi anni è diventata allora una delle prime potenze economiche del mondo. Più o meno dal 1958 al 1963. Ecco, in quegli anni è stata creata anche la Comunità Economica Europea, no? Che tolse, cioè cancellò tutti i dazi tra i vari stati europei e favorì il commercio all'interno dell'Europa. In quegli anni il prodotto interno lordo dell'Italia aumentò di circa il 6% all'anno, un risultato straordinario, vicino alla crescita della Germania, no? E più o meno subito dopo la Francia e l'Inghilterra. Ecco, in particolare venne creata una forte industria siderurgica, no? Che è quella che produce l'acciaio, no? Qui ci fu un forte intervento dello Stato. Questa industria riusciva a far avere, diciamo, alle industrie italiane acciaio a costi bassi, no? E quindi le industrie riuscivano a produrre beni di largo consumo, esempio automobili, moto, lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie e altre cose per la casa, diciamo, no? A prezzi, diciamo, abbastanza bassi. L'Italia esportava in quegli anni elettrodomestici in tutto il mondo, con aziende come la Candy, la Inise e molte altre. Una parte della popolazione riuscì a comperarsi l'automobile. Basti pensare che tra il 1956 e il 1963 le automobili in circolazione, diciamo, no, passarono da 1 milione a 5 milioni. Ecco, in quegli anni ovviamente vennero costruite alcune importanti autostrade, no? Come la Milano-Napoli e poi pian piano altre. Ecco, un forte incremento ebbe anche l'industria elettronica, no? Con la produzione di radio e di televisori. In quegli anni nascono infatti moltissime fabbriche di radio che erano all'avanguardia nella tecnica. No? Non posso non menzionare, diciamo, marchi come la Geloso, una grande fabbrica di radio di Milano, o la Brion Vega, o la Radio Marelli e molte altre. Bene, negli anni di del miracolo economico si afferma anche, diciamo, il Made in Italy, no? Il design italiano. L'Italia produce e vende all'estero anche, no? Ma lo fa ancora oggi, anche grazie a prodotti di qualità, a volte artigianali, ma con un marchio industriale, no? Potremmo dire che in quel periodo nasce la moda italiana, no? E nascono molte piccole fabbriche di capi di abbigliamento di alto livello, no? Ma non solo di alta moda, no? Si creano in pratica, no? Le basi per la nascita del prêt-à-porter in Italia, che seguirà negli anni 60 e 70. Il prêt-à-porter, cioè pronto da portare, è in pratica la standardizzazione della produzione di abiti. Allora, parlando degli anni 50, non posso non parlare della Vespa, no? Cos'era la Vespa? La Vespa era un particolare tipo di motocicletta, no? Che ebbe una grandissima diffusione in quegli anni. Bene, dunque, in quel periodo io ovviamente, no? Ero un ragazzino, no? È chiaro, ma mi ricordo all'inizio degli anni 60, quando in casa nostra comparve, diciamo, arrivò la televisione. Fu un vero e proprio evento, no? Prima, spesso mio padre ci portava in un bar, no? Di una nostra conoscente, no? E in quel bar si radunava, diciamo, molta gente a guardare la televisione, che molte famiglie ancora non avevano, no? Ma che ben presto si diffuse in molte famiglie. Ricordo che una signora che abitava nell'appartamento a fianco al nostro veniva spesso alla sera a guardare la televisione a casa nostra. Mi ricordo che una volta, in modo un po' sfacciato, diciamo, no? Cioè senza molti riguardi, come fanno a volte i bambini, io gli chiesi perché non se ne comprava una, no? Invece di venire da noi a vederla. Bene, qualche mese dopo, in effetti, la signora si comprò la televisione. Bene, come ho già detto, in quegli anni, anche dal punto di vista energetico, l'Italia era all'avanguardia nel mondo, con le sue centrali nucleari, no? Le industrie si svilupparono, soprattutto nel nord Italia, tra Milano e Torino, e nel nord-ovest, no? Nella zona dove abito io. Tutto questo sviluppo, diciamo, cambiò radicalmente, cioè in modo molto vistoso e profondo, l'aspetto delle città. Infatti ci fu una grande immigrazione dal sud al nord. Quasi 2 milioni di persone abbandonarono il meridione per trasferirsi nel nord. In Italia per meridione intendiamo le regioni del sud Italia. Le città crebbero e si ingrandirono, direi in modo piuttosto disordinato. L'edilizia per diversi anni ebbe un incremento notevole. In molte città, soprattutto in periferia, no? Vennero costruiti molti palazzi, no? Spesso, purtroppo brutti. Noi li chiamiamo i casermoni, no? Casermoni. Le caserme sono i posti dove dormono i soldati, no? E in genere non sono molto belle, no? Ecco, furono costruiti in pochi anni interi quartieri che ancora esistono. Si chiamano a volte i quartieri dormitorio, no? Dove a volte ci sono solo case, no? Palazzi, appartamenti, no? e pochissimi servizi, cioè negozi o infrastrutture. Ovviamente, come in tutte le cose, ci sono stati lati positivi e alcuni lati negativi da considerare. Il lato positivo è stato che questo periodo ha portato sicuramente più benessere, no? E ricchezza per tutti in Italia. In generale, la gente ha incominciato a vivere meglio, no? E a mangiare meglio di prima. Anche se, come già spiegato in un podcast, molti italiani in quel periodo sono andati all'estero a lavorare. Nasce in questi anni, diciamo, quello che si può chiamare il turismo di massa, no? Dovuto sia al fatto che le famiglie, una parte almeno, no? Dispone della macchina, no? Ok? Così una parte delle famiglie in estate va in vacanza. Molti vanno al mare, in Emilia-Romagna, diciamo, in Veneto, un po' anche in Toscana e in Liguria. Ecco, il sud Italia in quegli anni è ancora un po' escluso dal turismo. Ok, bene. Ecco, questo che ho voluto dare, diciamo, è uno spaccato dell'Italia degli anni 50, no? Ho detto molte cose e altre ce ne sarebbero da dire, ma per il momento mi fermo qui. Grazie a tutti. Per l'ascolto, vi ricordo che mi potete trovare su Italiano per stranieri con Marco. Ciao!